Sul tema, nella prospettiva della programmazione del comitato di pilotaggio, ora do la parola, come vi ho preannunciato, a Florian Hauser, il cui intervento Building Quality Public Administration Integrated Approach sarà l'occasione anche per entrare nel merito della presentazione del toolbox a cui Laura ha fatto accenno. Devo chiedere a Florian e a tutti gli altri relatori di contenere l'intervento in 15 minuti.
Good morning.
Buongiorno, parlerò in inglese, quindi se non capite l'inglese per favore prendete le cuffie della traduzione. Prima di tutto grazie Pia e Laura, sono molto felice di essere qui con voi oggi. Questa è la presentazione sbagliata, non è la mia.
I ask Pia to speak.
Quindi ho chiesto di parlare per primo perché voglio darvi una carrellata più generale, mentre Andrea parlerà di argomenti un pochino più specifici dell'e-government. Quello di cui vorrei parlare oggi con voi è una disamina di qual è la situazione al momento della pubblica amministrazione e quali sono le sfide che dobbiamo affrontare nell'ambito del pubblico settore? L'Unione Europea ci dà un aiuto, ma se non raggiungiamo dei risultati sarà difficile per noi continuare a investire nella pubblica amministrazione in Europa se non vediamo risultati. E col tipo di programmi che abbiamo ci sono dei rischi, ma crediamo che ci siano al contempo anche ampie opportunità. Per quanto riguarda le sfide, semplicemente la dimensione del settore della pubblica amministrazione è enorme. Alcuni diranno è proprio questo il problema, il settore pubblico è troppo grosso, ma al contempo io dico sì, è parte della soluzione. Bisogna noi cogliere le opportunità che si presentano per uscire da questa crisi migliorando semplicemente la pubblica amministrazione. Ho un paio di dati qua, potete vedere che l'Italia ha fatto uno sforzo enorme per ridurre la dimensione del settore pubblico, ma questo di per sé può portare anche dei problemi perché c'è una specie di diluzione della capacità e il tipo di denaro che gestiamo rappresenta anche per noi una responsabilità. Il 90% del PIL infatti è acquisti da parte del settore pubblico, il 19%, e questo naturalmente può avere un impatto in termini di welfare. E poi l'e-procurement rappresenta soltanto una piccola percentuale degli acquisti da parte della pubblica amministrazione. Quindi la pubblica amministrazione è un datore di lavoro molto importante, quindi un fattore importante. È importante quindi che rimanga un datore di lavoro attraente, che attraga anche talenti. Se andiamo a vedere la risposta alla crisi, capirete chiaramente che vi è stato un fenomeno di consolidamento della pubblica amministrazione, ma in molti paesi è stato fatto in maniera randomica, ossia hanno tagliato qua e là, invece di andare ad analizzare in maniera più strategica e capire come possiamo allocare nel modo migliore le nostre risorse. E credo che questa sia una sfida che dobbiamo cogliere nel modo migliore e ci porta veramente a pensare. Adesso, in maniera specifica per quanto riguarda l'Italia, conoscerete senz'altro il semestre europeo, ne avete sentito, no? Parlare è un processo annuo in cui la Commissione valuta qual è il paese in base alla politica economica e sociale. E nell'ultimo rapporto sull'Italia vi sono stati dei punti chiave sui problemi che l'Italia deve ancora affrontare. vi è stata l'impressione che le competenze a livello di amministrazione centrale e locale non sono ben assegnate, a volte i processi amministrativi non sono chiari, quindi non c'è molta fiducia e sicurezza in termini di che cosa si ha quando si interagisce con la pubblica amministrazione, no? È una questione anche che conoscerete senz'altro, è che chi lavora nella pubblica amministrazione in Italia di solito è più anziano rispetto ad altri paesi. E questa è una sfida per mantenere un settore pubblico più dinamico e più energico, diciamo. Quindi la raccomandazione o le raccomandazioni sono le seguenti. Siamo consapevoli che l'Italia sta adottando delle riforme molto importanti che sono, direi, alquanto ambiziose, quindi la sfida è realizzarle e realizzarle in maniera corretta. Vi è ancora il problema della corruzione, che conoscerete molto bene, quindi affrontare la corruzione è un problema, come ha detto Laura, a livello dei programmi in atto. E poi anche la raccomandazione è sulle procedure di giustizia civile. Per l'ambiente di business è importante avere un sistema di giustizia rapido, efficiente per attirare contratti e aziende che lavorino nel paese. Il nostro supporto, ho qua riportato una carrellata molto sinottica. Investiamo un sacco di soldi per migliorare la pubblica amministrazione, ma vogliamo anche essere un facilitatore che aiuti a scambiare la conoscenza, le informazioni, un apprendimento mutuo l'uno dagli altri, come dirà poi Andrea più tardi, parlerà del piano d'azione di e-government. Ed è uno standard, diciamo, soft, noi lo chiamiamo soft, per tutti gli stati membri. Vorrei parlare di un altro servizio che potrà essere interessante per voi. Abbiamo un nuovo servizio, l'acronimo è SRS, è il servizio di supporto alle riforme strutturali. Quindi ogni paese può fare una richiesta alla Commissione per avere aiuto, guida nell'implementare le riforme, lo ripeto, SRSS, e nuovo servizio. E poi vi sono per esempio l'OCSE, un altro attore a livello internazionale che rappresenta un osservatorio molto importante, ma l'Unione Europea forse è l'attore principale in tal senso. Noi facciamo più che dare sussidi e aiuto, ma i soldi sono sempre importanti. Laura ha spiegato tutti i tipi di programmi che avete e vorrei mostrarvi adesso qua uno degli obiettivi tematici, come li chiamiamo nei fondi strutturali, è il numero 11 e in 17 stati membri vedete qual è la spesa per il capacity building. E l'Italia è il più grosso beneficiario con circa 1 miliardo di euro. Quindi il tipo di obiettivi che cerchiamo di realizzare, come ha già detto Laura, sono qua riportati. Quest'altra diapositiva è molto importante perché vogliamo che usiate i soldi in maniera strategica. Quindi quando vi è un'analisi, una raccomandazione, per esempio per il semestre europeo, in cui andiamo a indicare quali sono le problematiche, l'investimento deve essere fatto in questi settori, non è una spesa che può essere fatta a pioggia dove volete, ma deve essere indicata a obiettivi specifici. Questo è molto importante perché a volte non viene capito. E i soldi a volte possono essere anche un problema, perché quando si hanno soldi si pensa prima di tutto a spenderli invece che avere una priorità strategica. Mi ha colpito quello che ha detto Fernando vi parlerà dopo, perché la Spagna è uno dei paesi che ha detto, uno dei pochi che ha detto, non abbiamo bisogno dei soldi dell'Unione Europea per una riforma della pubblica amministrazione, perché abbiamo un piano strategico. Quando riformeremo la pubblica amministrazione avremo bisogno di meno soldi. A volte uno ha bisogno di soldi, e il denari dati dall'Unione Europea a volte vengono investiti soltanto nella pubblica amministrazione, ma i soldi sono un'arma a doppio taglio, direi. E quando discutiamo con gli Stati membri ci dicono a volte: ma come spendiamo in maniera saggia? Come possiamo gestire in maniera saggia i nostri problemi? E ci è stato richiesto dare una linea guida. Ecco perché abbiamo detto: dobbiamo aiutare gli Stati membri e produrre una guida di alta qualità. Ed ecco il prodotto che vogliamo presentarvi. È il Toolbox per la qualità della pubblica amministrazione. Abbiamo una versione breve e una versione più lunga. È tutto sul internet. Non avevamo abbastanza soldi noi per tradurlo in tutte le lingue europee dell'Unione Europea, ma sono grata a Pia e Laura perché hanno fatto lo sforzo di tradurlo in italiano, come lei ha detto. Quindi presto avrete la traduzione italiana a cura delle colleghe italiane. Che cos'è questo toolbox? Sfortunatamente non ho abbastanza tempo per esaminarlo in dettaglio, però esamina le aree di politica che sono interessanti in termini di riforma ed è anche importante per noi perché all'interno della Commissione stessa abbiamo un po' un approccio a volte troppo indipendente, non lavoriamo troppo con grande sinergia e invece sappiamo che la pubblica amministrazione è a tutto tondo, quindi dobbiamo cercare di collaborare con tutti i servizi in maniera più coerente per creare un documento allineato. Il toolbox non significa che adesso abbiamo una nuova politica e che l'Unione Europea sta imponendo qualcosa, no, non è questo, è più a livello di ispirazione e non è obbligatoria, non è prescrittiva, quindi è, da parte vostra adesso siete voi dovete scegliere. Abbiamo molti esempi che potranno essere interessanti e utili per voi, ma ripeto, non è prescrittivo. Questo è un po' un'introduzione rapida, non entro in dettaglio. Il toolbox è un po' come un libro di ricette. Ho 2 minuti, quindi il messaggio più importante è quando Laura vi ha parlato di tutti i diversi programmi e tutte le ambizioni che avete, quello che serve per noi è vedere i risultati alla fine. Quando parliamo di risultati, spesso diciamo: ah, abbiamo un bel risultato perché abbiamo speso i soldi, oppure abbiamo un risultato perché abbiamo formato 5.000 persone. Questo non è un risultato, è quello che noi chiamiamo un output. Quello che dobbiamo dimostrare ai cittadini europei è che abbiamo usato i soldi europei per migliorare veramente la pubblica amministrazione, renderla più efficiente, più stabile e anche far sì che la pubblica amministrazione diventi parte della soluzione per il futuro, quindi risultati, miglioramenti veri, tangibili e non cambiare soltanto delle procedure ma veramente un cambiamento culturale. E quando monitoriamo quello che facciamo, a volte facciamo qualcosa e 5 anni dopo facciamo una valutazione. Invece dobbiamo avere una riflessione continua. Non ce la farò mai in 2 minuti. Allora, scusatemi, questi sono i fatti relativi a tutti questi programmi. A volte tutti questi programmi sono un rischio perché richiedono un grande sforzo di coordinamento. Sono così felice che voi avete questo comitato di pilotaggio per l'OT11 e OT2. Ma avete 26 programmi, quindi dovete metterli tutti insieme in maniera tale che non tutti facciano la stessa cosa e bisogna naturalmente avere un sistema integrato, perché questo seminario è su e-government e ci sono così tanti esempi di come poter andare male. L'e-government può essere una grande opportunità, può offrire grandi soluzioni, però a volte, visto che abbiamo i soldi, allora pensiamo: ah, ci picchia, allora compro un nuovo sistema. E allora qual è il rischio? Il rischio è che digitalizziamo la burocrazia. Quindi dobbiamo pensare prima al sistema e come andare a snellirlo e come rendere il sistema burocratico più efficiente invece che andare a comprare qualcosa. Non digitalizziamo, ma andiamo a snellire. Non parlo più perché parlerà Andrea. Questo è un esempio molto interessante in cui in una città di Liverpool vediamo un esempio. A volte offriamo delle cose ai cittadini e i cittadini non le vogliono, non le richiedono. Ho fatto un'indagine di quello che interessa ai cittadini e l'hanno raffrontato con quello che offrivano nel website e c'era proprio non c'era un raccordo tra quello che i cittadini volevano e quello che l'amministrazione offriva. Pensiamoci. E poi scriviamo strategie, abbiamo un sacco di riforme belle sulla carta, ma non è qualcosa di cartaceo. Noi vogliamo veramente qualcosa nel mondo reale, qualcosa di implementabile. A volte non andiamo a prendere il problema alle radici, come il clientelismo, oppure forse la cultura che è quella sbagliata. Dobbiamo affrontare questi grossi problemi alle radici, che è importante non soltanto in Italia, ma anche in tutti i paesi e anche noi a livello di commissione per primi. Ho detto che avrei parlato però anche di opportunità e quindi credo che abbiamo i soldi, abbiamo la capacità, la volontà, abbiamo bisogno adesso di trasformare veramente la pubblica amministrazione. Oggi abbiamo gli esperti più autorevoli a livello europeo, dalla Spagna, dal Lussemburgo. Per quanto riguarda le risorse umane abbiamo Daniel dall'Estonia, abbiamo Thomas in Estonia, uno dei leader nell'e-government a livello mondiale, e quindi mi auguro che nel workshop dopo potrete discutere in maniera più dettagliata come possiamo anche avere un'amministrazione a livello proprio di classe mondiale anche in Italia. Chiudo qua, ecco, vi ho parlato di questo approccio a silos, come diciamo da noi in inglese, ossia lavorare per silos vuol dire lavorare a compartimenti stagni. Noi dobbiamo cercare di andare al di là di questo approccio a silos e dobbiamo lavorare come il team della Ferrari, perché no, siamo in Italia. Grazie.